Allora, dal 21 al 24 gennaio si terrà, o meglio si è tenuta, per chi ascolterà la trasmissione che è stata registrata con un po' di anticipo, la fiera Mondo Caccia e Vita all'aria aperta. Un mondo di opportunità. Nella foto che pubblicizza l'evento si possono ammirare tutta una serie di coltellacci e pugnali appoggiati su un tavolo. Devo dire che a guardare questa foto la voglia di stare all'aria aperta a me personalmente passa. L'annuncio recita così: a Carrara Fiere dal 21 al 24 gennaio arriva il quinto salone della caccia tradizionale e sostenibile. Evidentemente sentono il bisogno di aggiungere la parola sostenibile dopo la parola caccia, forse perché si rendono conto che la parola caccia in sé è veramente insostenibile. L'Italia si conferma al primo posto in Europa per la produzione di armi sportivo-venatorie, con una copertura di circa il 60% dell'offerta comunitaria, per un giro d'affari complessivo che tocca gli 8 miliardi di euro. Non so se queste notizie dovrebbero inorgoglirci, ci dovremmo forse congratulare con Carrara che presta la sua zona fiere a una mostra come questa e con l'Italia per questo primato, però non ci riesce.
Rimaniamo in Toscana per segnalare l'ennesima brutta notizia che arriva dal mondo dei pali. In questo caso siamo a Buti, in provincia di Pisa, dove il 17 gennaio, beffardamente nel giorno di Sant'Antonio Abate, che è considerato il patrono dei cavalli, uno dei cavalli in corsa, Golden Dawn, è stramazzato al suolo ed è morto a pochi metri dal traguardo. I primi accertamenti hanno sostenuto che il povero Golden Dawn è stato colto da un'improvvisa emorragia. Resta il fatto che questi episodi sono sempre più frequenti in corse di questo genere e che ai cavalli tocca pagare un tributo a queste superate e crudeli tradizioni. Le associazioni ambientaliste hanno presentato un esposto in procura affinché si accerti se siamo in presenza di un caso di maltrattamento di animali. Torniamo in Canada per una notizia sorprendente. La Commissione per i diritti umani dell'Ontario ha infatti stabilito che la scelta etica vegan è una concezione di vita che deve essere tutelata, così come sono protette le credenze religiose. Questa valutazione ha effetti pratici importanti perché significa che nelle scuole, sul posto di lavoro, negli ospedali, la scelta vegan deve essere protetta e quindi concessa la possibilità alle persone di alimentarsi secondo i propri orientamenti etici, di rifiutare di indossare uniformi o supporti di origine animale e così via. L'elemento di sorpresa è l'accostamento ai credi religiosi, visto che la scelta etica vegan non ha a che fare con una fede o con un elemento di trascendenza, ma si tratta indubbiamente di un passo avanti sul piano della tutela quotidiana delle scelte che le persone decidono di compiere nel rispetto della vita animale. La direttrice di Animal Justice, associazione canadese, Camille Labuck, ritiene che questo sia un primo passo nella giusta direzione, ma ora chiede di più. Vuole che tutto il Canada e non solo l'Ontario orientino la propria legislazione secondo il principio stabilito dalla Commissione per i diritti umani.
Per la rubrica Resistiamo Animali, l'ottima redazione del blog Resistenza Animale con cui collaboriamo commenterà per noi un episodio curioso e sorprendente di mancata predazione. Sentiamo.
Resistiamo Animali, storie di fughe e ribellioni.
In uno zoo russo, dal nome illusorio di Primorsky Safari Park, viene scelto con cadenza settimanale un animale vivo quale pasto per le tigri siberiane che vi sono detenute. Ciò servirebbe, sembra, per mantenere viva l'indole predatoria dei felini. Qualche settimana fa lo staff di questo zoo ha scelto una capra come vittima sacrificale della settimana. Fin qui nessuno sembra eccepire nulla. La periodicità fissa di queste pratiche, infatti, ne conferma implicitamente la banalità, mentre viene suggerita da discutibili disquisizioni pseudoscientifiche sull'indole degli animali una sorta di giustificazione morale, che quindi scatta automatica. A ben guardare l'orrore dovrebbe nascere spontaneo nel momento stesso in cui, come in questo caso, si mette in atto una graduatoria tra individui, per cui una capra vale infinitamente meno di una tigre, soprattutto quando quest'ultima è anche tra le principali attrazioni dello zoo, e quando si sceglie arbitrariamente il loro destino, il sacrificio dell'uno e la prigionia dell'altro. Due azioni che purtroppo sappiamo compiere tutti fin troppo bene, ogni giorno e per milioni di altri viventi, senza che nessuno ne avverta la violenza e la crudeltà. Così, quando la vicenda della capretta e della tigre, dagli esiti così scontati e banali, devia, siamo rimasti tutti increduli. La capretta, poi ribattezzata Timur proprio da quello stesso staff che ne aveva così facilmente decretato il sacrificio, non si è trasformata come previsto in un pasto sacrificale. Al contrario, ha incominciato a rincorrere la tigre, a seguirla costantemente, occupando persino la sua tana per diverse notti e preoccupandosi quando la tigre scompariva dalla sua vista. Dal canto suo la tigre non ha attaccato la facile preda, arrivando persino a cederle la tana per alcune notti, facendosi inseguire con pazienza e accettando con condiscendenza queste inedite situazioni. In spregio a tutte le previsioni che li vorrebbero conformi al nostro sapere, ai nostri pregiudizi e alle nostre gerarchie, questi due animali ci stanno raccontando una storia diversa, fatta di socialità e di rispetto, di legami oltre la specie, di vincoli che possono tradursi in una convivenza pacifica. Questi due animali ci informano di un linguaggio diverso e della rivendicazione per nuove traduzioni possibili. Fa capolino la nota profezia di Isaia, quando promette che il lupo vivrà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto. La capra e la tigre di questa storia sembrano compiere la profezia per cui i legami che paralizzano, quelli nati dalla nostra ignoranza e dalle nostre tassonomie, possano venire sostituiti con legami che, al contrario, offrano nuove possibilità alla loro intelligenza, alle loro competenze e ai loro talenti. Gli animali non aspettano che di compiersi, non aspettano che di compiere, di realizzare la profezia, e il mondo sarà interessante soltanto quando anche noi ci crederemo davvero.
Se la carnivorissima tigre ha potuto diventare amica del suo pasto, credo che noi umani, così poco carnivori sia di indole che di fisiologia, non avremmo alcuna difficoltà a diventare amici di quelle mucche, galline, vitelli e maiali, dei quali continuiamo a fare strage perché l'agrobusiness e le multinazionali continuano a convincerci che è giusto così. Appetito e sentiamo dunque cosa ci propone il tosco vegan chef Gabriele Palloni.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
La salsa verde è una tipica ricetta di origine piemontese, ma diffusa e apprezzata in tutto il paese. Questa versione vegan lascia le acciughe libere di nuotare nel mare. Le dosi per 4 persone sono 2 fette di pane raffermo, un mazzetto di prezzemolo, uno scalogno, una carota piccola, il succo di mezzo limone, 150 ml di olio extravergine di oliva, 2 coste di sedano, un cucchiaio di capperi sott'aceto, mezzo bicchiere di aceto di mele, uno spicchio di aglio, sale e peperoncino. Lasciate il pane in ammollo nell'aceto di mele e nel succo di limone. Intanto tritate grossolanamente il prezzemolo e l'aglio. Fate la stessa cosa con il sedano, la carota e lo scalogno, come per preparare il fondo di cottura di una salsa. Quando il pane si sarà ben ammorbidito, unite tutto nel bicchiere di un mixer, senza scolare, e iniziate a far girare. Aggiungete il sedano, la carota e lo scalogno, poi il prezzemolo e l'aglio assieme ai capperi e al peperoncino. Aggiustate di sale e poco alla volta aggiungete l'olio extravergine di oliva, sempre facendo andare il mixer. La vostra salsa verde è pronta per accompagnare polpette, burger, seitan o tofu alla piastra.
Alla produzione di questa puntata Valeria Teodonio, Roberta Marino, 250.000 cinghiali in pericolo e 40 grandi persone che hanno sottoscritto la nostra petizione per salvarli, Mauro De Logu, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Ornella Jurinovic, Giuseppe Coco e Camilla Lattanzi che ha condotto questa puntata. L'appuntamento con la trasmissione Restiamo Animali è per domenica prossima, stesse onde, stessa ora.
Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.